On the Road. Buongiorno, buongiorno, buona domenica da Claudio Costoni. Benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road che quest'oggi andrà sulle orme di Marco Polo, ma non solo sulle sue. In occasione dei 700 anni della morte di Marco Polo, ci sono tutta una serie di eventi, convegni legati a questo celeberrimo viaggio. Anche noi qui a On the Road abbiamo deciso di occuparcene. La puntata di quest'oggi è, a modo nostro, una sorta di omaggio a un collega, a un viaggiatore. La storia la sappiamo: appena 17enne partì da Venezia con il padre e con lo zio alla volta della Terra Santa, e da lì, via Anatolia e Persia, raggiunse la Cina, dove avrebbe passato 25 anni alla corte di Kublai Khan. Figlio di quell'esperienza fu il libro Il Milione, un libro che, a detta di Antonio Montefusco, in un interessante articolo che è apparso sul Manifesto dell'altra domenica, un libro sfuggente che il lettore non cattura mai. È un trattato geografico, un'enciclopedia, storia politica, una miniera di dati per mercanti. Alle informazioni precise sui luoghi visitati, posizioni, moneta, situazione politica, si affiancano ampie sezioni sull'impero mongolo e le sue guerre e una miniera di racconti dai filoni più ampi e vari. Vite di santi in versioni sconosciute agli occidentali, racconti meravigliosi su animali e figure mitizzate e finalmente incontrate, per esempio l'unicorno, ma anche il mitico sovrano sacerdote conosciuto con il nome di Prete Gianni. Il lettore europeo si trovava di fronte a un caleidoscopio di usanze totalmente eccentriche rispetto al mondo occidentale, per esempio in campo sessuale, punto sensibile della morale cristiana. Pensiamo alle ospitalità sessuali a Kamul, dove gli abitanti offrono le proprie donne ai viaggiatori, all'armoniosa poligamia dei mongoli, oppure al matrimonio a tempo di Pem, o alla valorizzazione dell'esperienza in campo sessuale delle donne a Kollam. Con Il Milione il mondo conosciuto si allarga, le conoscenze dell'Occidente raddoppiano e Marco Polo ci accompagna come un antropologo, sfrutta i limiti della nostra conoscenza per raccontare e descrivere il nuovo e il diverso che vede. Nella regione di Gingin Talas scopre un minerale resistente al fuoco con una fibra simile alla lana. Il viaggiatore crede di essere di fronte alla salamandra, ma afferma con orgoglio che non è un animale, come credeva la cultura comune, ma un minerale, appunto, e questo altro non è che l'amianto. La scoperta del petrolio o della vita del Buddha hanno nel testo la stessa potenza. I bias cognitivi servono a sfidare le conoscenze.
Asia 3, 1, 2, 3, 4.
Fra i fiori tropicali, fra grida di dolcezza, la lenta lieve brezza scivolava. e piano poi portava, fischiando fra la rete, l'odore delle sete e della spezia. Leone di Venezia, leone di San Marco, l'arma cristiana al varco dell'Oriente. Ai porti di Ponente il mare ti ha portato i carichi di avorio e di broccato. Le vesti dei mercanti trasudano di ori, tesori in mani portano le stile. Si affacciano alle rive le colorate vele, fragranti di garofano e di pepe. Trasudano le schiene schiantate dal lavoro, son per la terra mirra, l'oro e incenso. Sembra che sia nel vento, su fra la palma somma, il grido del sudore e della gomma. L'Asia par che dorma, ma sta sospesa in aria, l'immensa millenaria sua cultura. I bianchi e la natura non possono schiacciare i Kela, gli uomini ed il mare. Leone di San Marco, leone del profeta, ad est di Creta corre il tuo Vangelo. Si staglia contro il cielo il tuo simbolo strano, la spada e non il libro hai nella mano. Terra di meraviglie, terra di grazie e mali, di mitici animali da bestiari. S'arriva dai santuari, fin sopra l'alta plancia, il fumo della ganja e dell'incenso. E quel profumo intenso è rotta di gabbiani, segno di vani simboli divini. E gli uccelli marini additano col volo la strada del Katai per Marco Polo.
Siamo collegati telefonicamente con il professore Ermanno Orlando, che salutiamo. Benvenuto sulle frequenze di Radio Popolare.
Buongiorno a voi.
È autore di un libro fresco di stampa, edito per i Tipi del Mulino, Le Venezie di Marco Polo, storia di un mercante e delle sue città. Beh, prima di tutto le chiedo cosa l'ha spinta e qual era l'interesse che l'ha mossa per lavorare a questo progetto.
Evidentemente, come dire, la risposta più scontata è che questo è il settecentenario, quest'anno si celebra il settecentenario della morte di Marco Polo, morto a Venezia l'8 o il 9, io propendo per il 9 gennaio 1324, e quindi questa, diciamo, come dire, era sicuramente
il pretesto.
Un pretesto. Ovviamente però dal mio punto di vista io mi sono sempre occupato, mi sono da tempo occupato di storia di Venezia, storia del Mediterraneo, storia di, come dire, di questo mondo di mercanti e quindi di grandi commerci, di grandi comunicazioni, di grandi imprese, era un modo per, nell'occasione appunto del settecentenario della morte di Marco Polo, per rovesciare un po' la prospettiva, cioè non ragionare tanto su Marco Polo, su cui esistono tantissime biografie, anche molto aggiornate, anche molto ben fatte, ma vederlo dalla prospettiva della civiltà di mercanti che hanno permesso questa epopea e questo viaggio, questa grande impresa di Marco Polo. Quindi ho voluto studiare il Marco Polo veneziano, il Marco Polo mercante, la Venezia di Marco Polo, anzi le Venezie.
Esatto, perché lei la coniuga al plurale, le Venezie.
Le Venezie, perché in realtà, come dire, la realtà di Venezia di quegli anni, che sono anni di fortissima globalizzazione, di fortissimo dinamismo e crescita economica e commerciale, Venezia diventa quasi una sorta di Venezia diffusa, con, diciamo, con quartieri veneziani gestiti da consoli veneziani disseminati in tutto il Mediterraneo, soprattutto nel Mediterraneo orientale, e soprattutto in quell'area cerniera tra Occidente e Oriente che si apriva sull'Asia continentale e quindi sulla Cina di Kubilai Khan, eccetera, eccetera, che in qualche modo permise questa, diciamo, questa comunicazione e queste relazioni tra Occidente e Oriente nell'età di Marco Polo e favorì il viaggio di Marco Polo. Quindi mi occupo anche di un viaggio in tutte queste altre Venezie che sono Soldaia, Tana, sul Mar Nero, Trebisonda.
Vediamo un attimo, sì, se è d'accordo, qualche piccola fotografia. Per esempio, un posto che molti nostri ascoltatori conosceranno, Istanbul, meglio Costantinopoli, se ci ritorniamo ai tempi di Marco Polo. Cos'era la Costantinopoli di quegli anni, di quei tempi?
Allora, la Costantinopoli di quei tempi era una Costantinopoli che, come dire, da sempre è stata grande capitale imperiale, la capitale dell'impero bizantino, non era una città, lei si definiva la città per antonomasia, quindi appunto questa grande percezione di grande capitale imperiale, l'ombelico del mondo, perché in qualche modo metteva in comunicazione Occidente e Oriente proprio per la sua collocazione geografica, però era nell'età di Marco era, come dire, una città in crisi e in recessione, perché dobbiamo tener conto che nel 1204 Venezia e i crociati avevano conquistato l'impero bizantino e al posto dell'impero bizantino avevano costituito questo, in realtà fatiscente perché poi dura 60 anni circa, impero latino d'Oriente, che aveva gravato molto sulla vivacità economica, commerciale e sul ruolo, diciamo, di collegamento di Costantinopoli del tempo. Rimaneva la capitale per antonomasia, però era una capitale in difficoltà.
Istanbul, Bagostantinople, c'est à Istanbul, Bagostantinople, que je suis. es la de antes. Es una ciudad chévere y pa'lcha pa'lante, llena de gente linda y de comerciantes. Cuando yo estoy en Estambul yo no lo puedo evitar. Me siento tan chévere que no quiero regresar a mi ciudad, porque me gusta aquí vacilar con toda esta gente linda, con toda esta gente chévere que llevo aquí, aquí en mi corazón, y lo grito con emoción. Me sale desde el corazón que en Estambul yo me quedo. En Estambul yo no me quedo, me quedo.
They say Istanbul means from the city, built on seven hills in her Bosphorus. She's very pretty. Grand Bazaar is my favorite, and I love the pistachio nuts, the diamonds, the silver, and the gold. It's the feeling that gets me walking on streets a thousand years old, center of the universe, and the capital to the greatest empires of the world, where seraglios were built, harems full of beauties were bought and sold. This tune was sung by Dario Moreno in 1955. He was my grandpa's friend, now rearranged by my daddy and his band, along with the latest trend. Let's meet in Istanbul, where many people live together in happiness and peace during thousands of years. Let the whole world learn to hold hands. Please, no more wars, hunger, nor tears.
Siamo sempre in compagnia del professor Ermanno Orlando, autore per i tipi del mulino delle Venezie di Marco Polo, storia di un mercante e delle sue città. Con lui stiamo ripercorrendo alcune delle tappe del viaggio di Marco Polo. Professore, senta, mi aiuti, perché io ho fatto una figuraccia con mio figlio, nel senso che non mi ha mai perdonato che una volta che eravamo al mare in Turchia, ho portato lui e mia moglie, dicono, no, ma adesso vi porto io in un posto bellissimo, e li ho portati a Trebisonda. Insomma, non sono andati tanto bene quei due o tre giorni a Trebisonda, non sono piaciuti. Ho recuperato un estratto della puntata di On the Road in cui raccontavo uno scampolo di quel viaggio. Quando la Turchia non era stata ancora inventata, gli abitanti di Trebisonda non avevano preoccupazioni né pensieri. Così almeno era sembrato a Evliya Çelebi, lo scrittore che nel corso dei suoi viaggi esplorò tutto l'impero ottomano. A Trebisonda Çelebi invidiava la purezza dell'acqua e dell'aria e la gentilezza degli abitanti. Di loro scriveva buoni amici e debri d'amore. Da allora sono passati 350 anni. A quell'epoca la città sorgeva sulla riva del mare. Oggi invece, tra le case e l'acqua, c'è l'asfalto dell'autostrada E77. Ma andiamo per gradi. Io a Trebisonda ci sono stato la scorsa estate. Il commento di mio figlio, che mi accompagnava, è stato: ma i posti di cui scrivi sulle tue riviste di viaggio sono tutti così? È inutile poi che ti lamenti se queste riviste chiudono. Arrivavamo dalla Costa Licia, sempre Turchia, ma un altro mondo. Ad attenderci all'aeroporto di Trebisonda un poster gigantesco che inneggiava la vittoria della locale squadra di calcio contro l'Inter in Champions League. Roba di un paio d'anni fa. Loro non sanno però che per battere l'Inter di oggi non c'è bisogno di essere il Bayern. Comunque quel mega poster non era certo un bell'inizio. Il cielo era grigio come certe giornate milanesi di novembre. In più dal cielo cadeva un vapor acqueo tipo quando vaporizzi l'acqua sui gerani del balcone. Un clima che non è cambiato di una virgola per tutti i 5 giorni che sono rimasto a Trebisonda, vapor d'acqueo compreso. Nelle giornate a seguire abbiamo scoperto che l'autostrada che divide la città dal mare, la citata E77, insomma, questa autostrada è praticamente inviolabile, invalicabile. Comunque il mare aveva un appeal prossimo allo zero e in più la piscina dell'albergo era rotta. In compenso il numero di outlet di Trebisonda era ed è infinito e sono aperti giorno e notte, clienti che arrivano da tutta l'area caucasica, prezzi ridicoli, e quindi sia io che Jack ci siamo rifatti mezzo guardaroba, compresa, a riprova di essere due sinceri democratici, una maglietta rosso e blu del Trebisonda. Sono colori che si ritrovano in tutta la città, su pezzi di muro saracinesche, sull'asfalto, sui tombini, insomma dappertutto, rosso e blu. Era il periodo del Ramadan, mangiare a pranzo era inopportuno, meglio un panino in macchina. La sera, dopo la preghiera, c'era poco più di un'ora di tempo per cenare. Intorno alle 19.30 una vera folla prendeva d'assalto i ristoranti e le taverne. Ristoranti e taverne che chiudevano alle 21. Col risultato che c'era l'assalto ai ristoranti e più di una volta siamo rimasti fuori. Insomma, professore, questo è uno scampolo del mio diario di viaggio a Trebisonda una decina d'anni fa circa. Ma Marco Polo, che c'era andato molto molto prima, com'era la sua Trebisonda?
Allora, la Trebisonda del Marco Polo, proprio per collocazione, dobbiamo tener conto che il Mar Nero, nell'età di Marco Polo, proprio il presupposto è la conquista da parte dei mongoli di tutto il continente, di gran parte del continente euroasiatico. Questo crea una continuità territoriale, ma poi anche di rapporti commerciali tra Europa e Asia, continente asiatico che prima non c'era mai stata, tra l'altro garantita in termini di sicurezza, in termini appunto di possibilità di viaggio, di commercio e di comunicazione dalla Pax Mongolica. In questo contesto il Mar Nero, dove si trova Trebisonda, è la frontiera tra Europa e l'Asia, tra Oriente e Occidente, ed era diventato in sostanza il mercato globale del tempo. In questi empori del Mar Nero, Trebisonda, Caffa, Soldaia, Tana, dove c'erano quartieri sia di veneziani sia di genovesi, retti da consoli elettori genovesi e veneziani, per cui come si può parlare di altre Venezia, si può parlare anche di altre Genove, questa era una zona che, era una zona cerniera che in qualche modo univa dal punto di vista commerciale, ma anche dal punto di vista culturale, delle relazioni, delle interazioni, univa Oriente ed Occidente, quindi aveva un ruolo fondamentale e ce l'ha avuto fino a metà 300, quando i mongoli non sono stati più capaci di garantire questa pax mongolica, quindi questa fluidità dei rapporti, delle comunicazioni tra Europa e continente asiatico, quando in quest'area è stata conquistata dai turchi ottomani è diventata in qualche modo una periferia e quindi non ha più avuto il ruolo di cerniera di comunicazione che ha avuto durante questa epoca di grande globalizzazione che è l'epoca di Marco Polo.
Ecco, anche se questo è un aspetto commerciale, l'ha mantenuto, perché la cosa che più ci aveva colpito in questa nostra escursione a Trebisonda è che è piena di centri commerciali ed è il punto di riferimento per un sacco di cittadini che arrivano dalle vicine repubbliche ex sovietiche a fare shopping, ma questo è un altro discorso. Le chiedo un'ultima tra le città che lei cita, perché ci siamo stati con gli ascoltatori di Radio Popolare in uno dei viaggi che abbiamo organizzato in Iran, ovvero Tabriz.
Tabriz era, come dire, in questo contesto globale di cui ci stiamo occupando, allora, partiamo sempre dal presupposto che i mongoli si stanno espandendo e si stanno sempre più avvicinando al Mediterraneo. Conquistano la Persia nel 1254, mi pare, adesso vado un po' a memoria, conquistano e distruggono Baghdad e fondano questo il Canato di Persia con capitale a Tabriz, che quindi diventa, come dire, la punta più estrema dei rapporti, dei commerci del mondo occidentale con questo mondo asiatico che si sta completamente aprendo. Quindi è l'avamposto di questi rapporti, e anche a Tabriz, sia Genova che Venezia avevano quartieri propri retti da rettori, da consoli inviati dalla madrepatria. Quindi con, come dire, un quartiere proprio gestito con leggi, diciamo, proprie, che godeva di esenzioni e di privilegi, dove Venezia costruisce, come faceva in tutti questi suoi quartieri, costruisce anche dal punto di vista, diciamo, architettonico, costruisce queste, procede a questa venezianizzazione, per cui costruisce il Palazzo del Bailo con l'insegna di San Marco, con il Marco Alato, costruisce una loggia dove rogano i notai e dove si amministra la giustizia, che è una tipica loggia veneziana, come possiamo vedere ancora per esempio a Brescia o a Udine, ma anche appunto in questo Mediterraneo veneziano e in questo Oriente veneziano. Quindi fonda questi quartieri che sono veneziani anche nell'anima, nello spirito, nell'architettura.
Da pagina 148 del libro del professore Armando Orlando, che è con noi al telefono. Marco Polo transitò per Tabriz tra la fine del 1272 e il 1273, diretto a Hormuz, sul Golfo Persico. Il padre e lo zio vi avevano già soggiornato nel 1269, durante il loro viaggio di ritorno dalla Cina. Nel Milione, Marco Polo spese parole di grande elogio per la nobile città di Toris, decantata come la migliore città della provincia. Da buon mercante, colse immediatamente la natura più vera di un emporio che viveva di mercanzia ed arti, cioè di lavorare drappi di seta e a oro, e pullulante come pochi altri di mercanti, sia orientali che latini, attirati dalle mercanzie strane che vengono da lunga parte e molto vi guadagnano, quivi trovano molte pietre preziose. Ma non fu il solo Marco Polo a rimanere sedotto dalla città. Odorico da Pordenone, che vi sostò nel 1318 diretto in Cina e in India per evangelizzarne le genti, la celebrò come la miglior città del mondo per i commerci. Dal canto suo, Francesco Balducci Pegolotti la descrisse nella sua pratica come un mercato mondiale straboccante di ogni tipo di merce, di ogni genere e provenienza, spezie grosse e sottili, sete, indaco, coralli, ambra, coloranti, stagno, tessuti e pelli di varia fattura e tipologia, oltre a oro e argento in abbondanza. Professor Orlando, per Marco Polo potrebbe andare bene la frase Ogni volta che descrivo una città dico qualcosa di Venezia.
Ah, certo, questa è la citazione da Calvino che è molto bella, appunto. Il passo è Kubilai Khan che chiede a Marco Polo: ma perché mi parli di tutte queste città, appunto le città invisibili di Calvino, e non mi parli mai di Venezia? Io voglio sentirti raccontare Venezia. E lui gli risponde: ogni volta che ti ho parlato, che ti ho raccontato queste altre città, in realtà ti ho parlato di Venezia, ti ho raccontato Venezia.
E così abbiamo aperto e chiuso la nostra chiacchierata con un altro anniversario. Questo era l'anno scorso, quello di Calvino, però siamo riusciti a unire le due cose.
In continuità, l'anno di Calvino con l'anno di Marco Polo.
Professore, grazie mille. Ricordiamo ancora Le Venezie di Marco Polo, storia di un mercante delle sue città. Ermanno Orlando è l'autore, che ringraziamo per essere stato con noi.
Grazie.
L'editore
e buona giornata,
è il Mulino. Grazie professore. Marco Polo ovviamente non è stato l'unico italiano ad andare in Cina nei secoli scorsi e che ci ha poi aiutato a conoscere quell'universo. Tra i tanti che sono andati in Cina, anche Matteo Ricci. Ecco, ne parliamo con Margherita Redaelli, una collaboratrice storica di Radio Popolare, che qualche anno fa aveva scritto un libro molto interessante, Il mappamondo con la Cina al centro, fonti antiche e mediazioni culturali nell'opera di Matteo Ricci. Ecco, abbiamo recuperato la chiacchiera che avevamo avuto con Margherita proprio su questa figura. La storia inizia a Macerata.
Sì, la storia inizia a Macerata nella metà del Cinquecento e si conclude a Pechino, dove c'è ancora la sua tomba. Stiamo parlando di Matteo Ricci.
Matteo Ricci, missionario della Compagnia di Gesù, ma detto così è troppo poco.
Detto così è troppo poco, perché si trattò innanzitutto di un dotto europeo, ma anche di un dotto cinese. Infatti lì era ricordato come Tai Shi Da Ru, il dotto dell'Occidente, e anche come Li Ma Du, Matteo Ricci, traslitterato in cinese. E anche, a detta di tutti, un pioniere delle relazioni culturali Italia-Cina, a cui tutti oggi guardiamo con un misto di curiosità e anche con un po' di paura e di diffidenza.
Se la sfida dei nostri tempi è quello di misurarsi con la Cina, circa 500 anni fa è quello che anche Matteo Ricci ha fatto. Allora, Margherita, vediamo insieme e per sommi capi come diavolo ci è finito in Cina Matteo Ricci.
Matteo Ricci da Macerata a Pechino fece un lungo viaggio che passò per molte nazioni e per molti mari. Egli entrò nell'ordine gesuita, come accadeva a molti giovani della nobiltà locale di quegli anni. L'ordine dei gesuiti era un ordine appena formato e dopo le lacerazioni in Europa, dopo Martin Lutero, insomma dopo le ombre che si erano addensate sulla Chiesa di Roma, ecco nascere dal Concilio di Trento questo nuovo ordine, questo nuovo esercito del Papa che avrebbe dovuto risollevare le sorti del cristianesimo.
Esercito del Papa che si è diffuse in giro per tutto il globo terracqueo.
Esattamente, si trattava, diciamo, di missionari che dovevano aprire alla Chiesa nuove regioni del globo che proprio in quell'epoca del Rinascimento o del tardo Rinascimento iniziava a farsi sempre più vasto.
Nasce a Macerata da famiglia...
Da buona famiglia, da famiglia nobile, e fu così che entrò anche in contatto con i gesuiti. Allora i gesuiti erano già, insomma, uno degli ordini che più aveva a che fare con la cultura e che più portava la cultura come proprio stendardo. Quindi egli da una scuola gesuita di Macerata poi fu mandato a Roma per fare il giurista, l'avvocato e ritornare forse a Macerata e contribuire alla sua dinastia familiare. E invece cosa accadde? Che questo bravissimo scolare dei gesuiti fu subito notato dall'ordine e gli fu proposto di entrare, naturalmente dopo una conversione spirituale, all'allora scuola centrale dei gesuiti, che era il Collegio Romano appena fondato, e fu persino notato da un famosissimo astronomo che allora insegnava quel collegio, conosciuto in tutta Europa, Schlüssel, tradotto in latino Cristoforo Clavio, che lo prese in un'accademia specializzata all'interno del Collegio Romano, riservata agli allievi più bravi e dotati nelle scienze, per farne un astronomo. Ma non era finita per Matteo Ricci, che doveva essere un avvocato di provincia. Da astronomo egli fu notato ancora per le sue abilità diplomatiche da Martino da Silva, che allora era venuto a Roma per un concilio generale dei gesuiti, e venne subito accolta la proposta del giovane
che non era un calciatore brasiliano che giocava nel Macerata.
No, non giocava proprio nel Macerata, era una delle grandi personalità intellettuali e diplomatiche delle missioni gesuiti del tempo, e fu subito quindi accolta la proposta di mandarlo alle nuove frontiere del mondo cristiano, che era la Cina.
Ecco, infatti qua va chiarito, non è che lui era un sinologo per un gesuita. Non sei tu che decidi se vai in Cina o in Brasile,
No, no, per niente, anzi i gesuiti sono proprio strutturati come un esercito, i gesuiti sono l'esercito del Papa, quindi può essere accolto un desiderio di un sottoposto, ma è assolutamente, sono i superiori che decidono della sorte dei gesuiti. Ricordiamo anzi che oltre ai voti classici che gli ordini cattolici devono esprimere, i gesuiti hanno in più il voto di obbedienza al Papa, quindi possono essere mandati immediatamente dal Papa o dai suoi rappresentanti, che sono quindi i loro superiori, in ogni angolo del globo a evangelizzare. Ricordiamo che nel Rinascimento mandare una persona lontano fino a Pechino comportava un grande impegno economico, quindi una grande fiducia sul personaggio, e fu questa che seppe accattivarsi Matteo Ricci tentando la grande impresa.
La Chiesa investì su Matteo Ricci e lui arrivò in Cina facendo prima tappa a Goa, che non era ancora l'universo hippie, sarebbe successo 500 anni dopo, seconda tappa in quel di Macao, che era una piccola missione portoghese, e poi come si aprirono le porte della Cina vera e propria?
Diciamo che, ecco, Matteo Ricci già nel suo viaggio aveva dato sospetto a quelli che erano vicino a lui che qualcosa di straordinario con lui sarebbe successo. Infatti egli era un uomo del Rinascimento, non laico, ma colto e spregiudicato quanto lo erano i laici del tempo. Egli fece naufragio presso le coste dell'Africa, e fu anche professore di latino e greco agli indiani durante il suo viaggio e i suoi soggiorni prima in India e poi a Macao. E che cosa accadde? Egli fu quello che dischiuse in qualche modo le porte della Cina all'Europa, e questo fu notevole perché la Cina era una cultura già strutturata e millenaria e forte almeno quanto quella rinascimentale italiana, ma di questo apparente ostacolo Matteo Ricci fece un punto di forza, prima di tutto perché seppe studiare quella che era la cultura cinese, quindi guardarla dall'esterno, conformarvisi e capire quali fossero i suoi punti di forza, di debolezza, e quali potevano essere le istanze e le necessità che un intellettuale cinese poteva avere verso uno straniero, verso qualcuno che veniva da lontano. E secondariamente seppe presentare se stesso e la cultura che aveva alle spalle come portatrice di soluzioni a queste necessità, a queste debolezze che chiedeva la cultura cinese.
Tu prima parlavi di un Matteo Ricci come persona molto acculturata, accennavi alle esperienze in campo astronomico, non erano l'unica scienza che lui manovrava con una certa disinvoltura, per esempio era anche un grande cartografo, non è un caso che ospite oggi qua a On the Road. Lui ha curato quella che viene definita la grande mappa dei 10.000 paesi, che cos'è?
Oh sì, ti ringrazio, questa è veramente una bellissima storia da raccontare, perché riassume anche un po' quello che era Matteo Ricci e come si poneva nei confronti della Cina. Egli era un grande cartografo e questo l'aveva imparato dall'astronomo Cristoforo Clavio, di cui parlavamo prima, a Roma, e egli portò ai cinesi l'immagine della Cina. E non più la Cina come grande territorio che occupava quasi tutto il globo, circondato da isolette, il Giappone e poche altre piccole terre.
Così i cinesi vedevano il mondo.
Esatto. La Cina, come tutti sappiamo, Zhongguo vuol dire terra di mezzo, ma non solo che sta in mezzo, che è il centro del mondo. E oltre al centro i cinesi pensavano che ci fosse poco altro. Egli fece una carta del mondo, che si chiama Mappa Mondo, ma in realtà è una carta su tavole, quindi è a due dimensioni, in cui mise sì la Cina al centro, quindi non urtò troppo la suscettibilità dell'imperatore e diciamo la sua visione del mondo, ma vi mise poi tutte le terre emerse conosciute, che a quell'epoca erano quelle che conosciamo anche oggi, e cosa ben più importante, dipinse l'Europa nelle sue dimensioni reali proporzionalmente alla Cina. E nella sua ottica di dialogo tra Europa e Cina, in questa grande carta abbiamo una Cina in mezzo e un'Europa da un lato che ha dimensioni comparabili a quelle della Cina. Quindi anche visivamente abbiamo queste due civiltà che
Cioè che se non lo era come chilometri quadrati, lo era perlomeno come civiltà, cultura, eccetera.
Esatto.
Eccetera. L'America stava dall'altra parte?
Esatto, sì.
Le Americhe? La Cina in mezzo, di qua l'Europa, di là le Americhe?
Ma come ancora oggi in Cina? Noi le carte le vediamo così oggi a Pechino, con la Cina in mezzo e l'Europa di qua e l'America di là.
Grande successo di questa mappa dei 10.000 paesi in Cina.
Oh sì, assolutamente. Nel 1584 la prima edizione, e la notazione di Matteo Ricci un po' stupita, che dice questa mappa l'ho fatta a memoria, ma è la migliore cosa che tenghino in fatto di cartografia, perché i cinesi, diciamo, nelle matematiche e nelle scienze naturali avevano subito un forte regresso nel tardo rinascimento con l'epoca Ming, e quindi molte altre edizioni di questa carta, molti mandarini e addirittura l'imperatore nel 1601 che la ricevevano come grande regalo da questa lontanissima terra, l'Europa, che però doveva avere una cultura almeno pari a quella cinese se era in grado di produrre tali manufatti.
Questa mappa arrivò anche qua da noi, in Occidente?
Purtroppo no. In Europa quello che Matteo Ricci portò furono soprattutto visioni del mondo e idee. Egli sapeva che sarebbe morto là, e infatti la sua tomba è ancora oggi a Pechino. Se ne è però avuta notizia e se ne hanno oggi molte riproduzioni. Ecco, questa mappa ha fatto il giro del mondo proprio come il simbolo del primo tentativo di comunicazione con la Cina.
Aprendo un ufficio di import-export, abbiamo visto quello che il poco che per certi versi lui è riuscito a portare dalla Cina all'Occidente. Lui invece dall'Occidente alla Cina ha portato parecchio.
Sì, diciamo, ha portato in Cina innanzitutto senz'altro la cartografia, gli elementi di Euclide, quindi il nostro modo geometrico e scientifico di ragionare e costruire un ragionamento passo dopo passo, e ha portato il cristianesimo. Questi due filoni, diciamo, dell'attività di Matteo Ricci sono fino ad oggi stati considerati come separati, quindi un personaggio che si presentava come un dotto, come una persona moralmente ineccepibile, che era anche uno scienziato e che predicava anche il cristianesimo. In realtà la sua strategia era altra. Egli a Roma era stato abituato alle controversie, cioè a dibattere ad abbattere l'opinione o il discorso del suo contraddittore con dei metodi logici che erano ricavati in ultima analisi dalla logica aristotelica. Questa logica aristotelica veniva insegnata a Roma, al Collegio Romano dove egli aveva studiato, e nelle scienze gli elementi di Euclide sono la traduzione di questa logica in matematica. Quindi egli, insegnando matematica, da una parte portava ai cinesi una nuova scienza che li sbalordiva e li convinceva di quanto era profonda la civiltà europea, e dall'altra li preparava ad assorbire delle argomentazioni in favore del cristianesimo che erano fondate su questa stessa logica e che però al momento i cinesi, privi di questa logica occidentale, non sarebbero stati in grado di recepire e di apprezzare.
Anche per quanto riguarda la diffusione del verbo, esattamente come avevamo visto prima per la famosa grande mappa dei 10.000 paesi, Matteo Ricci applicava una politica che, a secondo dei punti di vista, potrebbe essere furbetta o diplomatica, nel senso che non andava con una lacerazione, a uno scontro con la cultura che l'ospitava, con la cultura cinese, ma cercava il modo per inserirsi.
Who never knew that? I'm gon' buy me a make love in the stay up late in this. Don't give a fuck about my thing. Get the fuck about my house. 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 I will always love you, but I'll never expect you to love me when you don't love yourself. Let's heal the world. Buy me a make love in the stay up late in this. Don't give a fuck about my thing. Get the fuck about my. 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 Get the fuck about my house.
Intuitions, renaissance, new revolution. Pick me up even if I fall. Let love heal us all, us all, us all.
Una puntata, quella di quest'oggi, dedicata a due grandi viaggiatori, a Marco Polo e a padre Mattia Ricci. Però viaggiare piace anche a noi, e quindi prima di chiudere la puntata odierna di On the Road vi ricordiamo uno dei prossimi viaggi che abbiamo organizzato. C'è ancora posto, potete ancora iscrivervi, ed è un'idea per la prossima estate. 8 giorni in Bosnia ed Erzegovina, da Sarajevo a Mostar, alla scoperta di antiche città ricche di fascino come Mostar, Sarajevo, Travnik, Jajce, giusto per citare alcune delle mete di questo viaggio. Un viaggio per indagare gli infiniti sincretismi culturali nati dall'incontro tra cultura slava, cultura ottomana e cultura sefardita. Tra l'altro vi segnaliamo che durante i 3 giorni in cui si rimarrà a Sarajevo verrà organizzato un incontro con un fotografo sarajevese che presenterà il suo libro Earthland, in cui torna dopo 30 anni sui luoghi simbolo del conflitto degli anni 90. Saliremo poi con la funivia sino al monte Trebić. Vi ricordate, era quello delle Olimpiadi, quelle Olimpiadi là, degli anni che immediatamente precedenti alla guerra. Ecco, saliremo lì sul monte Trebić per una chiacchierata con un'attivista bosniaca sulle lotte per l'ambiente, in particolare sulla difesa dei fiumi della Bosnia Erzegovina, che sono appetiti, molto appetiti dai paesi europei. Verrà anche organizzato un concerto di Sevdalinke, la lirica tradizionale bosniaca, figlia dell'incontro tra i repertori musicali sefarditi, ottomani e bosniaci. Vabbè, vi do anche un'altra dritta di quello che si potrà fare in questi 9 giorni, 8 giorni in viaggio tra la Bosnia e l'Erzegovina. A Jajce, vecchia capitale della Bosnia meridionale, saremo invece ospiti di un centro giovanile che da anni si batte contro la segregazione scolastica su base etno-nazionale. A Mostar, infine, incontreremo un giornalista locale per riflettere sulle città divise, per poi visitare un centro sociale che prova da decenni a costruire una Mostar senza divisioni nazionali. Un viaggio con tutta una serie di incontri, ve ne abbiamo accennati un po', che danno peso specifico al viaggio. Tralascio tutti quelli ludici, che li trovate nel programma che è pubblicato sul sito di Radio Popolare, e aggiungo che è un viaggio che, da un punto di vista enogastronomico, top, siamo al top. Allora, con Radio Popolare in Bosnia ed Erzegovina in luglio, abbiamo detto, per lo specifico, dal 17 luglio al 25 luglio. Su sul sito di Radio Popolare trovate i costi, i dettagli, come fare a prenotarvi e tutto quanto.
Da decente no. Io vi invito la sua. Am să cânt și o piesă cea mai nouă melodie pentru toată lumea prezentă, pentru toți frații noștri și pentru cei care nu mă cunosc. Sunt Ionuș Cercel, băiatul lui Petrică Cercel. Ușor, doar eu și chitara pe spate. Iau.
Per oggi è tutto, On the Road si ferma qui, torna domenica prossima. Se volete risentire queste e tutte le altre puntate, andate sul nostro blog On the Road, onde come quelle del mare, .radiopopolare.it. Buona domenica da Claudio Agostoni e ci sentiamo.
Ciao.